Sicolaico era il brano che, di cui abbiamo sentito giusto un respiro, anche perché dobbiamo partire col dibattito. Alessandro Bertellotti è qui con me oggi. Buongiorno Alessandro, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno. Oggi ci occupiamo di un anniversario molto particolare. 50 anni fa, il 24 ottobre 1975, le donne islandesi organizzarono uno sciopero che bloccò l'intera isola scandinava. Il 90% delle donne, si disse allora, prese un giorno libero, lasciando tutto in mano agli uomini. L'intero paese si fermò e si comprese il ruolo che le donne ricoprivano nella società di quella nazione.
E 50 anni dopo quell'appuntamento viene ancora ricordato e anche celebrato, direi, come peraltro è nuovamente successo pochi giorni fa.
Certo, e viene ricordato anche nel mondo delle rivendicazioni dei diritti civili. È per questo che ne parliamo e lo facciamo con due ospiti. Do il buongiorno a Giulia Petralli, segretaria cantonale VPOD e responsabile anche del settore donne. Buongiorno.
Buongiorno.
E salutiamo anche sull'altra linea il professor Paolo Borioni, docente all'Università La Sapienza di Roma, grande esperto di storia e società scandinave. Buongiorno anche a lei, professore.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori.
Dunque, chiedo ai nostri ospiti di restare all'ascolto perché apriamo il nostro approfondimento con una breve intervista a Tatiana Latinovic, presidente dell'Associazione per i diritti delle donne islandesi. Cos'è cambiato con quello sciopero nel 1975? Fu un punto di non ritorno?
Yeah, I will say that it did reverse the tide at the time. It was 50 years ago, so this is a day that people in Iceland.
Sì, direi proprio di sì. All'epoca ha davvero invertito la tendenza. È stato 50 anni fa, quindi questo è un giorno di cui gli islandesi sono molto orgogliosi. Ma abbiamo anche mantenuto lo slancio. Abbiamo continuato a celebrare giorni simili, non così imponenti, ma simili di tanto in tanto. Quest'anno è stata l'ottava volta che abbiamo celebrato il giorno libero o il giorno di sciopero, il 24 ottobre. Ma dopo quello sciopero del 1975, che è stato un grande momento di solidarietà per l'Islanda e le donne islandesi, sono successe molte cose per migliorare l'uguaglianza. Ad esempio, nel 1980 abbiamo avuto la prima donna presidente, Vigdís Finnbogadottir, la prima capo di Stato eletta democraticamente al mondo. Lei stessa ha affermato che se non fosse stato per questa giornata delle donne nel 1975, non avrebbe mai osato candidarsi alla presidenza né ottenere quella carica. Da allora abbiamo anche assistito ad una maggiore partecipazione delle donne alla politica, che ha portato a un miglioramento delle leggi e della situazione per quanto riguarda la parità di genere.
Participation of women in politics since then, which brought to improved legislations and improved situation.
Ma 50 anni dopo, quello spirito vive ancora?
Yes, it does. It does live on. 2 years ago, we had a huge gathering downtown in Reykjavik, even over 100,000 people.
Sì, è così. 2 anni fa abbiamo organizzato un grande raduno nel centro di Reykjavik, a cui hanno partecipato oltre 100.000 persone con le loro richieste. Ma sapete, l'Islanda non è più lo stesso paese che era nel 1975. È cambiato molto, la popolazione è cresciuta. Abbiamo una grande popolazione di origine straniera che vive in Islanda e le donne di origine straniera, ovviamente, rivendicano anche i loro diritti. Quindi sì, penso che lo spirito continui. Non pensiamo di avere ancora raggiunto la completa uguaglianza.
So yeah, the spirit, I think that yes, the spirit goes on. We don't think we have reached complete equality yet.
Ma quando leggiamo la classifica per nazioni sulla parità di genere, perché l'Islanda allora è sempre in testa?
I think that for this we can thank the women and the activists that have come before us that have fought for.
Penso che per questo possiamo ringraziare le donne e le attiviste che ci hanno preceduto e che hanno lottato per questo. Non è stato ovvio. Non è che nella cultura islandese o in quella scandinava che la parità di genere sia un valore. Ma le donne e gli uomini hanno lottato per ottenerla. Il motivo per cui siamo in cima a quelle classifiche è che uno dei punti in cui siamo molto in alto misura determinati aspetti, come la partecipazione delle donne alla politica. Abbiamo avuto una presidente donna per 16 anni, dal 1980 al 1996. E anche attualmente abbiamo una presidente donna. Una donna è anche primo ministro. 5 di 10 ministri sono donne, il nostro vescovo è una donna, il sindaco di Reykjavik è una donna, e così via. Quindi abbiamo una partecipazione molto alta delle donne in politica e nella vita sociale. Hanno un ottimo accesso all'istruzione e al mercato del lavoro. Ma abbiamo ancora delle sfide da affrontare. Non tutti si trovano nella stessa posizione e godono dei frutti della lotta.
Ma il lavoro è terminato o c'è ancora molto da fare?
Yes. This was the meaning of the gathering this year and 2 years ago was.
Questo era il significato dell'incontro di quest'anno e di quello di 2 anni fa. Ricordare alla gente che abbiamo ancora molta strada da fare prima di raggiungere la piena uguaglianza. Le donne continuano a subire diverse forme di discriminazione, ad esempio la disparità salariale e anche una epidemia di violenza di genere che continuano a imperversare in Islanda, il che è un po' paradossale. E poi ci sono alcuni gruppi di donne particolarmente svantaggiate, donne di origine straniera, donne queer, donne con disabilità, donne a basso reddito e donne senza fissa dimora. Quindi dobbiamo ancora lottare anche per loro.
Women of foreign origin, queer women, women with disabilities, women with low income and homeless women. So we still have to fight for them as well.
Era Tatiana Latinovic, presidente dell'Associazione per i diritti delle donne islandesi. Un dettaglio non da poco: l'Islanda è in testa da 16 anni consecutivi in questa classifica del World Economic Forum. Scopriremo le altre nazioni tra poco durante il nostro approfondimento, ma vorrei chiedere giusto a Giulia Petralli un commento su quanto appena ascoltato.
Allora, grazie mille innanzitutto per l'invito e la partecipazione. Quello che è stato detto nell'intervento precedente mi ritrova molto anche per quanto riguarda la situazione in Svizzera. C'è un forte parallelismo, insomma. Nonostante noi abbiamo avuto un grande sciopero soltanto nel 1991 e da allora molti passi sono stati fatti, molte conquiste sono state effettivamente ottenute, seppure anche soltanto sulla carta, molte tematiche che concernono il genere femminile sono ancora non sono ancora raggiunte appieno. Penso per esempio a quanto riguarda il parallelismo, anche questo con l'Islanda, la retribuzione sul posto di lavoro, ma anche dall'altra parte la retribuzione per quello che riguarda il lavoro invisibile, quello di cura che le donne svolgono ancora prevalentemente in ambito domestico e familiare, quindi per quanto riguarda la cura dei figli e magari anche degli anziani. Ci sono poi anche altre tematiche che con l'Islanda siamo comunque purtroppo a pari passo, che sono quelli di una forte ondata di violenza che sempre più colpisce il genere femminile. Penso anche al grande tasso di femminicidi che sta colpendo la Svizzera, così come tanti altri paesi europei e non solo. Quindi di per sé quanto è stato fatto in Islanda e quello che ancora ad oggi c'è da fare in Islanda è proprio quello che c'è da fare ancora anche purtroppo in Svizzera, ecco. Quindi
tra l'altro sono usciti di recente anche dei dati piuttosto sconfortanti sulla violenza domestica proprio qui in Svizzera. Magari ci torneremo nei prossimi giorni, stiamo valutando come approfondire anche quello di argomento che si lega per motivi evidenti a quello che stiamo raccontando. Vorrei introdurre allora al dibattito anche il professor Borioni per chiedere a lui un commento sulle dichiarazioni che abbiamo sentito nell'intervista.
Il commento è che, diciamo, solitamente nei paesi nordici c'è un'attenzione sul fatto, specialmente, che il gap salariale dipende dal fatto dai rami in cui lavorano le donne rispetto agli uomini. Cioè le donne lavorano molto nel welfare state, cosa che, siccome è noto che i paesi nordici hanno investito in welfare state di più e prima di altri, ha comportato un ingresso nel mondo del lavoro delle donne precedente e più massiccio agli altri, ma anche una retribuzione che è minore rispetto per esempio all'industria privata, che specialmente nei paesi nordici paga bene perché è ad alto valore aggiunto, ma anche in Svizzera la stessa cosa, in parte dell'Italia. Quindi questa è una questione che rimane. E poi l'altra questione è sulla violenza e sulla violenza di genere. Lo dico con un certo compiacimento, essendo io italiano: nella media, per esempio, i cosiddetti femminicidi sono minori, lo ripeto, minori in Italia, in Spagna, eccetera, di ciò che avviene per esempio nel nord Europa, e questa è una cosa interessante da valutare.
E come la si deve valutare? Come possiamo esplorarlo questo dato, che in effetti è, potremmo dire, controintuitivo per certi aspetti? Ci aspettiamo, sì, che più si scende a sud più ci sia maschilismo, questo sembra un dato in controtendenza. Poi magari chiediamo anche a Petralli un suo parere su questo.
Allora, mi vengono in mente due cose. La prima è che magari al di là di alcuni dati che riguardano il mondo del lavoro e quindi la struttura economica, la partecipazione come dire, appunto, al mondo del lavoro, però magari si sono fatti più passi avanti nella mentalità media anche in Italia, nel sud Europa, in Svizzera, di quello che sembra, no? Ecco, quindi magari tutto questo è un dato più ottimista. L'altra, che invece è un'altra cosa da considerare, è che il maschilismo, il paternalismo non necessariamente significa violenza, no? Magari significa paternalismo nel senso, quindi, protezione, che posso dire, no? O forse il fatto che le donne, diciamo, nei paesi nordici, proprio essendo più avanti, magari incontrano spesso nel partner, nel maschio meno evoluto, una reazione più violenta. Queste possono essere alcune considerazioni da fare.
Questo è interessante, cioè l'idea che non ci sia minore violenza dove non viene messo apertamente in discussione il ruolo dominante del maschio, insomma, il sistema patriarcale.
Sì.
Che ne pensa Giulia Petralli su questo? Qual è il suo parere?
Ma dal mio punto di vista è vero che a livello di opinione pubblica risulta strano questo dato, dove effettivamente i svizzeri e i finnici sono più alti rispetto per esempio all'Italia, ma io personalmente me lo spiego anche per una questione di popolazione. Noi siamo una nazione molto più piccola rispetto all'Italia e di conseguenza per rapporto alla popolazione comunque anche questo sbalzo di dati è chiaramente da valutare, no? Sulla base della popolazione. Altri fenomeni io non mi risulta, nonostante io non sia molto addentro alle questioni italiane, non mi risulta che ci sia stato, piuttosto che in altri paesi o magari piuttosto anche nella Spagna e quant'altro, un processo di decostruzione del dominio maschile o comunque del patriarcato, piuttosto che quello che ha fatto in Svizzera. Non avrei attualmente una spiegazione se non quella eventualmente appunto della proporzione della popolazione.
Allora, se guardiamo... No,
però i dati sono sempre in proporzione alla popolazione. I dati sono sempre in proporzione alla popolazione, cioè per 100.000 abitanti. Ecco, questo è sempre... Okay. E sono minori in Italia e in Spagna che nel nord Europa.
Allora, professor Borioni, resto a lei. Se guardiamo la classifica stabilita dal World Economic Forum, sulla parità di genere, l'Islanda è prima, la Finlandia è seconda, la Norvegia terza, la Svezia sesta, la Danimarca, quasi scandaloso il dato, è soltanto 14esima, comunque davanti alla Svizzera che è 17esima, Austria 56esima, l'Italia all'85esimo posto. Ma c'è allora un'attenzione costante nelle società scandinave quando si parla di parità di genere, oppure una classifica così porta eventualmente a scoraggiare ulteriori azioni? Detta in parole povere, c'è nella società, in queste società, chi afferma, insomma, siamo già nelle prime posizioni della classifica, che cosa si vuole ancora? Ecco.
No, queste sono cose che emergono a volte, e questo è emerso anche nel fatto che per esempio la Svezia soprattutto, ma anche gli altri paesi nordici, hanno fatto dei passi indietro, per esempio nel welfare state, dicendo siamo arrivati così avanti, adesso è meglio tagliare perché c'è la competizione mondiale, eccetera eccetera. Quindi questa è una cosa che è molto presente in generale negli ultimi decenni, anche a livello di non solo di dibattito ma di ricerca qualificata. I paesi nordici non sono andati avanti necessariamente, e poi è avvenuta una cosa interessante ultimamente. Cioè, per esempio, un esempio di questo è proprio in Danimarca. Alcuni esperti, economisti, eccetera, hanno detto che le donne costituiscono un fattore di super utilizzo del welfare state e del bilancio pubblico. Cioè, guadagnano meno, quindi contribuiscono meno fiscalmente, ma utilizzano il welfare state di più diciamo parimenti o di più rispetto ai maschi, e quindi sarebbero un fattore di deficit, come dire, no? A questo una ricercatrice, Emma Holton si chiama, ha risposto con un saggio che dice invece che per esempio la cura che ricade sulle donne è un valore all'interno della società, no? Quindi sono dibattiti che assolutamente che ci sono e che sono un risultato, diciamo, di quest'epoca cosiddetta neoliberale, no? Che insomma viene messa in questione, ma risponde, no? Dicendo no, abbiamo già tanto, adesso tagliamo un po', e voi donne che cosa volete di più, insomma.
Io torno da Giulia Petralli, torniamo anche al tema da cui siamo partiti, 50 anni da questa giornata storica per l'Islanda. In che modo quell'esperienza, se lo ha fatto, è stata un punto di svolta anche per, o comunque un punto di riferimento per l'Europa e nello specifico per la Svizzera?
Ma parto magari dalla Svizzera, che comunque, come dicevo prima, nonostante sono passati un po' più di anni, nel 91 ha comunque anche essa proposto uno sciopero che ha visto coinvolte centinaia di migliaia di persone. Questi scioperi sono essenziali, sono importanti perché danno visibilità a delle persone che sono invisibilizzate all'interno della società e che quindi si riuniscono e portano nell'opinione pubblica e soprattutto a livello politico dei temi che fino ad allora magari erano stati un po' marginalizzati. Penso appunto di nuovo alla parità di retribuzione, al tema della cura, al riconoscimento del lavoro non visibile, quindi quello che ancora oggi le donne svolgono a casa e che non è retribuito. Penso per esempio ancora al tema della violenza. È un modo per dire alla politica e all'opinione pubblica: noi ci siamo, contiamo, e se noi ci fermiamo tutto di conseguenza si ferma. Questo è essenziale ed è fondamentale per poi dare una spinta un po' più accelerata a quello che sono poi dopo anche delle revisioni legislative, no? Penso per esempio in Svizzera ora non per forza soltanto grazie allo sciopero del 91, però grazie anche alle spinte che lo sciopero del 91 ha dato all'opinione pubblica, si è arrivati all'introduzione soltanto nel 2005, ricordo, del congedo maternità, per esempio, oggi un diritto consolidato, e pensare che è stato ottenuto soltanto nel 2005 fa un po' specie, no? E poi parliamo anche magari della legge per la parità, sulla parità, che anche quella è stato un tassello importante, sempre sulla carta, per il riconoscimento della parità tra uomo e donna anche nel mondo del lavoro. Quindi questi scioperi nascono magari lentamente, ma che comunque anche in Svizzera sono arrivati e hanno effettivamente portato una spinta importante a quello che poi dopo sono stati i processi di carta, ripeto, in ambito di parità.
Ecco, riprendo un piccolo brano di Tatiana Latinovic per il professor Borioni, la presidente dell'Associazione per i diritti delle donne islandesi, ha fatto presente che non è nella cultura islandese o in quella scandinava che la parità di genere sia un valore, ma certo, le donne e gli uomini hanno lottato per ottenerla. Certo. Ecco, come storicamente è stato affrontato questo tema della parità di genere nelle società scandinave?
Ecco, io sono proprio d'accordo, cioè non ci sono dei dati antropologicamente fissi, no? Non è necessariamente così. Io storicamente punterei a due tipi di processi. Allora, innanzitutto le donne, diciamo, nei paesi scandinavi cominciano ad impegnarsi, diciamo, pubblicamente fra 8 e 900 in quelli che sono dei movimenti non necessariamente progressisti, come per esempio quelli della riforma religiosa o quelli del controllo del consumo alcolico, il cosiddetto proibizionismo, in cui le donne erano particolarmente attive. Bene. Quando poi questo è arrivato alla soglia, no, del suffragio universale, quindi intorno agli anni 10, come poi dappertutto, anche in Italia, però questo ha comportato che questo si estendesse subito anche alle donne. In Italia se ne parlò, ma poi vabbè, a parte venne il fascismo, ma non se ne fece nulla e si aspettò al 1945. Allora, questo è un primo dato importante. Il secondo, come dicevo, secondo me ha a che fare con il fatto che un altro movimento popolare forte, cioè il movimento operaio e socialdemocratico, molto forte nei paesi nordici, ha comportato prima che altrove un grande investimento in welfare state. Ed è proprio nel welfare state che vediamo un po' dappertutto, in Italia, in Svizzera, nei paesi nordici, lavora la maggior parte delle donne. Quindi lì più massicciamente che altrove e prima che altrove le donne sono entrate nel mondo del lavoro, quindi sono entrate nel sindacato e nel welfare state. Questo che cosa comporta? Che sono anche dei soggetti, diciamo, più presenti, diciamo, pubblicamente, più impegnati nel sindacato, appunto nei partiti, eccetera, e quindi questo dà quei risultati di partecipazione che si diceva prima. Dall'altra parte però alcuni dicono, come accennavo prima, ciò che ancora rimane di differenza tra uomini e donne è proprio nella cosiddetta segregazione, termine forse un po' tragico, no? Insieme significa solamente che le donne lavorano in rami, come quello del welfare, che sono pagati meno, per esempio, che nell'industria privata. E quindi questo un po' spiega ancora le differenze esistenti, ecco.
Torno ancora da Giulia Petralli, perché lei prima parlava proprio dello sciopero come di qualcosa di utile, perché diventa quel momento in cui i riflettori mettono a fuoco una serie di temi che rimangono semi sommersi fino a quel momento, e può diventare anche una svolta per poi delle puntualizzazioni in campo legislativo. Che cosa manca secondo lei ancora da fare? Sentivamo anche dalle dichiarazioni della nostra ospite nell'intervista iniziale, c'è moltissimo da fare in Islanda ancora, e in Svizzera cosa c'è ancora da fare?
Moltissimo ancora c'è da fare anche in Svizzera, nel senso i rami toccati dalla disparità salariale, cioè dalla disparità tra uomo e donna, sono veramente ampi e partono dal salario. In Svizzera, per esempio, raggruppando tutti i settori, sia quello pubblico e quello privato, la differenza di salario tra uomo e donna si attesta ancora attorno al 16-18%. Una parte può essere spiegata dal fatto che le donne purtroppo lavorano meno, anche perché hanno un altro compito che quello dell'accudimento della famiglia, per esempio, ma ci sono in questa percentuale un'altra percentuale che invece non è giustificata ed è dettata da pure discriminazione basata sul genere. Possiamo anche parlare della rappresentanza. Prima si diceva che l'Islanda è uno dei paesi più valutati a livello di range per quello che riguarda la poca discriminazione tra uomo e donna, perché nel mondo magari politico o di top manager ci sono comunque delle donne che coprono questi ruoli, no? In Svizzera non siamo messi così bene. Diciamo che guardando in alto sono ancora poche le donne che coprono posti di potere, ma al contrario ci sono delle categorie di lavoro, come quello di cui si parlava precedentemente, quello della cura, del welfare, eccetera eccetera, che sono prettamente settori femminilizzati e che comportano anche retribuzioni più basse rispetto magari a altre categorie di lavoro. Quindi abbiamo un accesso verso l'alto che è molto limitato, ma poi un accesso verso il basso, soprattutto verso tipologie di lavoro dove è predominante il genere femminile e che conseguentemente comporta anche delle retribuzioni più basse. Abbiamo poi una forte cultura predominata da ancora tanti stereotipi di genere, no? Dove ci sono cose che sono tradizionalmente femminili e altre che sono tradizionalmente maschili. Ci sono, come detto precedentemente, anche una cultura della violenza e quant'altro, quindi la lista è davvero lunga, e purtroppo, nonostante effettivamente qualcosa si è raggiunto, tanto rimane ancora da fare per ottenere effettivamente la parità tra tutti i generi.
Ottimo, è quello che viene anche definito. Prego professore.
No, se ci sono 20 secondi, proprio per confermare quello che diceva la nostra amica del sindacato. Insomma, io nei paesi nordici per lungo periodo non si è riusciti a assicurare che il congedo parentale fosse preso egualmente da uomini e donne. Per quale motivo? Perché c'è comunque ancora, no, appunto, la differenza di genere, no, per cui soprattutto la donna se ne occupa, ma anche perché il congedo parentale, guadagnando gli uomini di più, no? Si preferiva lo prendesse più la donna, che quindi la famiglia perdeva meno in termini di redditi. Ecco. Non se ne è usciti da tutto questo fin quando non si è obbligati uomini e donne a prendere il congedo parentale e quindi il sussidio che ne deriva, va bene, in maniera assolutamente uguale, come obbligo. O si obbliga oppure non si fanno passi avanti. Questa è una cosa molto importante, che anche i paesi nordici, a conferma che non tutto si spiega con l'antropologia, hanno dovuto ricorrere a questo accorgimento.
Sia mai che non è uno spunto questo anche per un'ulteriore evoluzione del sistema dei congedi qui in Svizzera. Sappiamo che anche qui...
Prego,
Petralli.
Si stanno raccogliendo proprio in questo momento le firme effettivamente per allargare il congedo maternità e quello di paternità di due soltanto settimane a un congedo parentale di 18 settimane per ciascuno dei genitori. Quindi effettivamente su questo tema, nonostante l'iniziativa sia ancora in fase di raccolta firme, siamo veramente molto 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 indietro in Svizzera, e appunto stiamo raccogliendo le firme, e tutto questo comporterà poi un iter molto lungo, e sappiamo già che la proposta iniziale verrà sicuramente svalutata o comunque rivista a livello di Camere federali, però ecco, noi siamo ancora molto indietro in questo.
Quantomeno siamo in chiaro sulla direzione da seguire, almeno spero che lo sia anche la maggioranza che sarà chiamata a votare su queste iniziative. Io ringrazio i nostri ospiti, una conversazione credo abbastanza esauriente, anche se chiaramente non abbiamo potuto chiudere tutti i temi che abbiamo aperto, ma non è questo il nostro scopo. Ringrazio Giulia Petralli del VPOD, grazie mille, a risentirci.
Grazie, arrivederci, buona giornata.
E ringrazio anche il professor Paolo Borioni, grazie anche a lei, a presto.
Di nuovo, alla prossima, arrivederci.
Non mi resta che ringraziare anche Alessandro Bertellotti, che domani non ritroveremo qui perché ci sarà Alessandra Bonzi, facciamo un po' di voci diverse qui al dibattito di Alphaville. Grazie Alessandro. Straordinario chitarrista australiano Tommy Emmanuel con Timberlake Road ci porta alle 12.30 ai titoli del radiogiornale.